Avete sentito, i cristiani affermano che il senso della vita, cioè dove sono diretti, dove vanno, è la gloria che sta nel mistero pasquale di Cristo, questa luce del risorto alla luce delle scritture. E però scendendo si chiedevano cosa volesse dire risuscitare dai morti. E quindi noi partiremo in questa stessa direzione, ma partiremo molto più dal basso, come partono tutte le persone, no? E come ne sono partiti gli apostoli, del resto, per cercare in qualche maniera l'affidabilità di questo senso che Cristo dà alla vita. Vogliamo fermarci, come avete intuito, in questa seconda tappa su un'altra grande questione. L'altra volta cercavamo di ragionare attorno a questa parola difficile, la salvezza, no? Questa sera vorremmo ragionare attorno a un altro termine difficile, se non più difficile, che è il senso della vita, che è la domanda più radicale e più difficile che si pone l'uomo. La nostra vita ha un senso. E però, appunto, invece di partire da grandi questioni, da grandi dibattiti che ci sono stati sempre, grandi dibattiti filosofici, teologici sul senso della vita, noi vorremmo partire proprio invece, più che dalla parola senso, dalla parola vita. Partiamo dalla vita, proprio terra a terra, e vediamo in che direzione va. Chiediamoci in questa maniera che senso prende la vita. E secondo me, per capirlo bene, bisognerebbe proprio partire dai primissimi momenti della vita. Bisogna partire dalla vita in ciò che essa ha di elementare, dai primi passi con i quali l'uomo si apre il cammino, perché quello è il senso, no? Cioè la strada che mi si apre davanti per andare appunto a realizzarmi, a cercare me stesso, a trovare chissà che io continuo a pensare, a desiderare, no? E allora da dove parte? Qual è la prima condizione del senso? Beh, la prima condizione del senso è esattamente la vita che aprono i sensi. Se noi pensiamo appunto alla vita, bisogna cominciare proprio da lasciarsi prendere dalla vita, aprirsi, accogliere la vita, respirarla, assaporarla. Il senso da noi nasce così, annusando, vedendo, sentendo, palpando. Nasce così il senso, no? Come fa il bambino, appunto. Noi in realtà ci apriamo ai primi passi della vita attraverso le finestre dei nostri sensi. Da questo punto di vista il senso della vita è anzitutto la vita dei sensi, cioè senza queste finestre, senza questi buchi, non c'è nessun senso, siamo come delle pietre, degli alberi, fermi, fissi, morti, non si va da nessuna parte se non si sente, se non si annusa, se non si vede. Quindi noi entriamo nel senso della vita solo se accettiamo che essa sia anzitutto la vita dei sensi, la vita di questo essere di carne, di corpo nel mondo, essere incarnato nel mondo, che è la condizione elementare. Cosa sapremmo noi del mondo, e di noi stessi, e degli altri, e di tutti, e di Dio? Cosa sapremmo noi senza le finestre dei nostri sensi, i quali, raggomitolati nella vita uterina, appunto il venire alla luce è questo, no? Si dischiudono quando veniamo alla luce. E quando veniamo alla luce, dove andremmo se non ci fosse un volto che ci sorride, delle braccia che ci abbracciano, una casa che ci ospita? Dove andremmo? Cosa saremmo senza i sorrisi della mamma, senza le prime carezze, senza la voce del padre, senza la luce, senza gli odori, senza i suoni, senza tutte le emozioni primordiali? Il senso della vita nasce in realtà in questo prodigioso scambio tra ciò che si riceve e ciò che in qualche maniera si fa rispetto al mondo. Cioè il senso della vita non è a senso unico, lo decido io. Il senso della vita è un senso di un va e vieni, di un vieni e va meglio, dove il mondo e gli altri vengono a me e il mio io risponde, esce da me stesso e va verso il mondo. Il mondo è noi, questo scambio che è la respirazione del senso, appunto. Cioè noi siamo continuamente in questa attività percettiva, comunicativa, simbolica, di comunicazione, appunto. Se no, no, non siamo uomini, no. Questo scambio miracoloso che è insieme uno scambio biologico, senza il quale appunto se non si respira, se non si beve, se non si mangia, se non si digerisce, se non si evacua, se non si fa lo scambio della digestione, no? È uno scambio biologico, è uno scambio psicologico e simbolico. Quando il bambino guarda sua madre non vede solo degli occhi, ma vede qualcuno che lo guarda. E qualcuno che lo ama, si entra in pieno universo simbolico, dei legami appunto, degli affetti, che costituiscono la fede, per esempio, per dirne una. Anche Dio segue questa via. Come farebbe Dio ad arrivare a noi? Non c'è da scandalizzarci per il fatto che Dio entra in noi attraverso la pelle, le carezze, gli sguardi, gli odori, la luce, i suoni, le parole. Come adesso, com'è la liturgia, no? L'iniziazione cristiana, in realtà, è un grande addestramento dei sensi, no? L'iniziazione cristiana forma le emozioni primordiali con la parola e i sacramenti, noi diciamo, attraverso uno scambio simbolico. Si parla di Gesù, e poi si battezza, e poi si fa la cresima, e poi si fa la comunione. Sapete che al centro dell'esperienza cristiana e dell'iniziazione c'è un vedete e gustate, c'è un gustare come buono il Signore. Gustare come buono il Signore è mangiare l'Eucaristia, sapendo cosa si mangia, appunto, sapendo nel senso di sapore, no? Allora, questo mi pare un primo approccio assolutamente, come si dice, decisivo per non andare a fare le zufolate, poi a cercare ai maghi il senso della vita. Il senso della vita te lo istituisce chi ti tocca, chi ti abbraccia, chi ti conduce, chi ti guida, appunto, no? Coloro ai quali ti leghi, con tutti gli inghippi che ci sono, perché possono essere gente anche inaffidabili, purtroppo, possono essere gente che poi si slacciano, ti scappano o ti imbrogliano. No. Ma noi, cioè quando poi il bambino abbandonato, tutte queste storie appunto vanno lette in questa maniera. Secondo gradino, questo spazio, questa via dei sensi, come poi io la percorrerò? A 360 gradi, appunto, no? Cioè, in realtà, il senso della vita si dispiegherà poi entrando nella conquista, nella lotta della vita. La lotta dell'umanizzazione, che non avviene in maniera automatica, progressiva, lineare, ma partendo in varie direzioni. Attraverso le iniziative, la lotta, la conquista che ogni uomo fa per tracciare le sue strade, i suoi percorsi, i suoi progetti. Per esempio, cominciando a accettare di mangiare, per esempio. Se comincia a non mangiare o a mangiare troppo, ci sono dei problemi, ha una responsabilità. Ma per andare sui piani poi più alti, sempre in questo scambio, che è insieme fecondo e pericoloso col mondo e con gli altri, in questo atteggiamento complesso di accoglienza ma anche di autodifesa, di immunità, perché nello scambio ti arriva dentro anche i veleni. Assimilando ogni tipo di nutrimento, sia materiale, sia culturale, sia spirituale, l'uomo deve garantirsi un'immunità, deve preservarsi nella misura in cui questi nutrimenti portano germi di morte. E allora si potrebbe far tutta un'analisi, in qualche maniera, dei dei luoghi, degli aspetti, dei piani, dei diversi piani di questa lotta per la vita, per esempio il piano della vita biologica, tutta la lotta che l'uomo fa per sopravvivere, per la salute, per il miglioramento della specie, che è una lotta contro ogni sorta di epidemia, le pesti, i microbi, i flagelli, come l'AIDS per esempio. Allora, il senso della vita lo si custodisce sul piano biologico, curando la salute, appunto, no? E evitando le malattie, i contagi, i microbi, i virus, che siamo assaliti dappertutto, no? E così sul piano dell'affettività, sul piano affettivo, tutto l'impegno e la lotta, perché si tratta di lotta per imparare ad amare, imparare a ricevere il dono primordiale, decisivo dell'amore e a diventare capaci, e non ce la facciamo mai, a diventare capaci a nostra volta a donare amore, facendo fronte a tutti gli ostacoli dell'amore, a tutte le sofferenze e i drammi provocati dai fallimenti dell'amore, incontri mancati, incomprensioni, cattiverie, tradimenti, separazioni. Allora, la vita, il senso della vita è inseparabile dalla lotta per la sopravvivenza, è inseparabile dalla lotta per gli affetti, è inseparabile da tutte le costruzioni e le lotte per il lavoro, per esempio, e per la costruzione politica, costruirsi attraverso il lavoro, che ci dà identità e ci dà appunto posizione nel rapporto con gli altri, no? Un rapporto poi di servo padrone, di dominio, di guerra, di conflitti, no? Di abbondanza e di mancanza, tutti i problemi economici. Attraverso tutta la lotta del lavoro e della vita politica, perché costruirsi attraverso il lavoro e costruire la città è uno delle dimensioni più importanti del senso della nostra vita, del dar senso alla vita, e che va anche questo conquistato nella lotta per l'organizzazione, la ripartizione del lavoro, per la distribuzione dei beni, per la fatica di costruire giustizia, costruire comunità locali, nazionali, internazionali, l'ordine mondiale, eliminare la violenza, eccetera. E infine poi tutta una serie di iniziative per la nostra felicità, capito? Per esempio fare dei viaggi a scoprire il mondo, leggere dei libri, il piacere della cultura, dello spettacolo, dell'arte, l'amicizia, la coltivazione libera dell'amicizia, il volontariato, il servizio umanitario. La stessa impresa familiare per molti versi assomiglia molto a una ricerca di felicità, al di là della sopravvivenza. Oppure darsi da fare una vita intera per far funzionare bene un'azienda, un'impresa. Oppure organizzare in maniera intelligente l'età della pensione, per esempio, del tempo libero. Tutto questo fa parte del senso della vita che io posso e sono chiamato a dare. Così è la nostra vita. Essa cerca il suo senso in tutte le direzioni, anche, se bisogna dirlo, è una ricerca che sappiamo non ha garanzie di compimento, anzi siamo sicuri che non ha compimento, perché gli obiettivi che il senso della vita che noi ci diamo si propone, le lotte che affrontiamo, non riempie mai del tutto lo spirito e il cuore dell'uomo. Neanche se si va in compagnia di Dio, il senso religioso, che tante volte noi usiamo per tappare i buchi, per dire, e però c'è Dio. No. Come se lui poi risolvesse la questione del senso. Certo, si può dire, però poi un minuto dopo devi da capo cercare il senso. No. Certo. Il nostro senso religioso segue queste vie attraverso le quali noi cerchiamo il senso. Per esempio, è il Dio della salute, è il Dio che mi tiene in salute, che è quello più gettonato, no? Il buon Dio che grazie a Dio mi dà la salute. Ma sappiamo quanto è labile questo senso di Dio, no? È il Dio degli affetti che sostiene i nostri amori di genitori, di figli, di coniugi, di fratelli, di amici. È il Dio della storia,
che custodisce in qualche maniera il sogno di questa costruzione dell'umanità. È il Dio della mia felicità, ma sappiamo, è interessante che noi cerchiamo Dio in queste cose, anzi è importante, è decisivo, ma tuttavia questo non chiude la questione del senso, non potremmo far giocare a Dio questo compito, perché se Dio accompagna la mia ricerca di senso, non può essere confuso coi miei sensi, coi sensi che io do alla mia vita, coi miei scopi. Quindi senso dell'uomo e senso di Dio sono indissociabili, ma non si confondono. E allora la scelta che noi facciamo è solitamente un po' superficiale, per la verità. Sapete qual è? È quella di dire, intanto il senso lo do io, poi quando non ce la faccio più ci pensa Dio. Quindi finché campo faccio le cose nel miglior modo possibile. Poi Dio mi darà la vita. Forse è troppo ingenua anche sta roba qui, mi pare. Perché prima di trasferire i miei progetti, i miei sensi, in un senso ultimo che Dio verrebbe a portarci, dobbiamo fare i conti con il non senso che la nostra vita continuamente deve affrontare e deve vivere. E questo è un altro aspetto del senso che non puoi mettere tra parentesi, se no non ti ascolto, non sei serio. Cioè non puoi dire che noi discutiamo del senso, perciò tutte le cose che vanno male nella vita, che non hanno senso, quelle lì non le considero. Ma tu quelle robe lì le vivi, in molti aspetti. Sono le uniche che devi vivere, no? Come quando uno è ammalato bene, o se ne sta andando, per esempio, deve vivere quella roba lì, non è che vai a dirgli il senso della vita. Allora, il senso della nostra vita non può non affrontare il lato oscuro del nostro viaggio, il lato notturno. Si tratti di quelle robe brutte che stanno giù là in basso dentro di noi, perché molta parte di noi non ha senso, come la paura. Che senso ha? Non dico la paura che ci preserva dal pericolo, ma quella paura cane, che è solo paura, che ti deprime, per esempio. No. Comunque, quelle robe là brutte che conosciamo tutti, non c'è bisogno di dirle, le paure, le angosce, le sofferenze, le ignoranze, la morte, tutta sta robaccia che abita nel nostro corpo. E poi tutto ciò che sul piano della storia, della società, la vita sociale è diventata così depressa che spegne così il desiderio, la sessualità così labile, l'economia così cieca, un ordine mondiale così impossibile, minacciato com'è da guerre nazionalistiche, integrismi teocratici di tutti i tipi, tutta sta roba qui. Il risultato di tutta sta roba negativa, di tutto il non senso che in qualche maniera ci avvolge, è lo smarrimento del senso che noi viviamo con così forte percezione, che rende anorressico il desiderio. Il desiderio non desidera più niente a un certo punto. Oppure la derisione che la vita fa dei nostri sensi, dei nostri significati del vivere, che ci destabilizza, ci disarma di fronte a ogni combattimento, e la paura di fronte all'ignoto che paralizza la speranza. Ecco, questa situazione difficile, che ha però il merito di farci capire che il senso della vita non è una cosa che abbiamo in tasca, ma che va continuamente deciso, va scelto il senso. Che la vita abbia un senso dipende dal volerlo, non è data. Sono date alcune condizioni, certo, del senso, ma sono date anche tutte le obiezioni, no? E questa decisione non può mai del tutto evitare il rischio, e in qualche modo la scommessa. Cioè noi dobbiamo decidere se si scommette sul senso della vita. Forse a qualcuno non piace perché non è sufficientemente certezza,
Però io non so se voglio essere onesto, se posso cambiare parola. E anche il senso religioso. Oggi lo avvertiamo ancora di più. Noi facciamo l'incontro con tutto un non senso di Dio. L'indifferenza, l'incredulità, l'irrilevanza, il non senso di Dio. E quindi anche il nostro senso religioso, soprattutto oggi, sperimenta questo smarrimento in un clima di relativismo. Si incontra anche con la derisione che circonda il discorso religioso o di chi pretende di avere la verità. Che deve fare i conti che alla fine sappiamo poco anche noi, alla fine, se siamo sinceri. Che la paura dell'ignoto, i conti con l'ignoto, li facciamo anche noi. E anche qui però ci fa capire meglio che il senso di una vita con Dio è una scelta libera, che la fede è anche una decisione e in qualche maniera è anche una scommessa. O, se volete, che la fede ha una soglia critica, ha il punto critico, cioè che la fede ha un punto sul quale bisogna mettere in discussione tutto, bisogna perdere tutto. Invece noi la mettiamo come la maionese sui piatti che mangiamo, no? La fede aggiunge. Invece ha un punto critico la fede, che è un salto, appunto, no? E se non si passa questo punto critico, non si sa ancora cosa sia veramente credere in questa luce oscura in cui Dio ci accompagna, no? E allora è interessante, alla luce di tutta questa condizione della ricerca di senso, che mi pare adesso, vabbè, io l'ho un po' schematizzata, l'ho un po' semplificata, insomma, però dà l'idea dello spessore della ricerca del senso, cosa sia appunto da parte di questo animale verticale. No, e può essere interessante introdurre l'affermazione cristiana, che dice che il senso per noi è Cristo. Ma questa formulazione è brutta, molto brutta secondo me. È meglio dire, appunto, più che parlare del senso, parlare della vita. Per me vivere è Cristo. Perché dire subito Cristo è il senso della mia vita rischia di utilizzare Dio all'idea che io ho del senso della vita. Lo metto su come il lucchetto, hai capito? No. Cosa vuol dire in realtà che la mia vita è Cristo? Beh, certo, adesso devo introdurre seriamente il tema della Pasqua, che la lettura introduceva, no? La gloria di Cristo, ma cosa vuol dire risuscitare dai morti? Cosa vuol dire che va a morire? Allora, io sto cercando il senso, c'è uno che mi porta a morire. Beh, insomma. Certo, Cristo è al centro della promessa che Dio fa all'uomo della vita. L'albero della croce, la lettura che abbiamo fatto, sta nella rivelazione e nelle scritture. Sta al centro di una storia che ha all'inizio l'albero della vita, che il peccato non ha capito, non ha accolto, e ha alla fine l'albero dell'Apocalisse, al centro della città. In mezzo ai due alberi della vita c'è l'albero della Pasqua di Cristo, no? Della croce di Cristo. Ma appunto il problema che noi dobbiamo porci è come mai la rivelazione più viva, la rappresentazione più viva di Cristo, che è la vita, è il crocifisso. Questo è tutto il paradosso cristiano, che butta all'aria in qualche maniera la questione del senso. Lo pone alla maniera sua, paradossale. Noi cerchiamo di aprire il senso appena nati e poi lo coltiviamo, cerchiamo di aprirci una via. Ecco perché quando appare la morte avviene il grande agone, la grande tentazione di dire: ma allora io ho cercato stupidamente, inutilmente, vado a sbattere la testa contro il muro, non c'era un senso. No? Mi sono perso. Noi cerchiamo di scoprire un senso per aprirci una via. E il paradosso cristiano ci propone di perdere il senso. La traccia è sparita, i sensi si chiudono e i tuoi progetti, le tue ricerche si mettono in valigia. Mi propone di perdere il senso in una morte per ritrovarlo, attenzione, non in una vita di cui io non posso essere il garante, se no è ridicolo, no? Mi chiede di perdere appunto la vita e ritrovare il senso portato da un altro, nel risorto appunto. E in questo, da questo punto di vista, il discorso cristiano è proprio paradossale. La vita scaturisce dalla morte, non in una maniera continua, naturale evidentemente, ma come una vita nuova, inaudita, ad opera di un misterioso dinamismo, il dinamismo misterioso della resurrezione, che dà un senso inspiegabile al di là di ogni nostro senso, dà questo senso incredibile all'esistenza di ciascuno di noi, alla nostra storia. E allora, cos'è che ci mantiene aperto il senso? È la fede discreta, umile, discreta, fragile e trepida nel risorto che apre davanti a noi attraverso i segni. Vedete com'è labile e com'è splendido tutto questo cammino cristiano, il risorto che apre davanti a noi il senso cristiano della vita. Fragile perché ha tutta la fragilità della traccia che il risorto ha lasciato in questo mondo. Trepido perché mi chiede la consegna. Sono qui trepidante perché a un certo punto dovrò consegnarmi, dovrò lasciarmi andare. È come quando si va in piscina la prima volta e ti fanno saltare dentro, no? Sei lì, ci metti un'ora, due, avere il coraggio a saltare dentro. Qui immensamente, in un vuoto appunto, no? Devo lasciarsi andare. Perché la verità paradossale di questo senso è che io sono totalmente me stesso quando mi ricevo tutto da un altro. Questo vuol dire, per me vivere è Cristo. Invece noi, cioè, Cristo è il senso della mia vita, intanto mangio, bevo, giro in macchina, però Cristo è il senso della mia vita come l'amuleto che c'è sullo specchietto della macchina, no? Per me vivere è Cristo. Gli devo dare la vita, per avere il senso. E a questo punto non conta più, vedete come si sbaglia un po' prospettiva quando si vuol partire al discorso di mostrare qual è il senso. E chi lo dimostra? No, non è più il contenuto che io posso dare al senso della vita. Ma vedete come decisivo, ancora una volta, come nella salvezza, è la persona che mi viene incontro. È lui, appunto. Non è un senso che mi salva, ma è qualcuno. È il risorto a cui io sono chiamato a fidarmi in un atto di ragionevole follia. Questo senso nel non senso, che è la Pasqua di Cristo, mi include e include insieme al senso della mia vita il senso della mia morte, per farla riscaturire come vita, appunto. Cristo unisce la positività del senso e lo scandalo del non senso per divenire Lui la nostra vita. Quindi il paradosso sta tutto nel fatto che il senso della vita è il senso della morte, se il senso della morte è il senso della vita, se è vero e reciproco appunto. Questi due sensi, cioè quello che io ho visto nella vita, quello che ho sentito, quello che ho leccato, quello che ho toccato, quello che mi è stato accarezzato, quello che mi è stato offerto, la strada che mi è stata aperta,
E tutto ciò che io poi ho intrapreso, ho detto, ho fatto, ho sentito, ho sbadoscato per realizzare me stesso e per cercare insieme ad altri di mettere su qualcosa. Ma anche tutto ciò che io ho subito, tutto ciò che non ho fatto e potevo fare, tutto ciò che carognamente ho distrutto, eccetera, eccetera, tutto ciò che mi è capitato e non aveva senso, appunto, e tutto ciò che di tragico mi è capitato attorno nella vita, questo senso e questo non senso sono legati all'esistenza di ciascuno di noi come due cavalli che tirano nella stessa direzione, e la direzione è quella umile e trepida di aspettare il Signore che viene.